www.redigio.it e la storia continua. Nei nostri boschi il roccolo, e qui vediamo la tecnica del roccolo e la cura del bosco. Il pietro, che toglieva gli uccelli dalle reti e li sistemava per la vendita, ricordava il ragazzo il contadino che raccoglie i frutti del campo e li ripone nelle ceste per il mercato. Tutti e due affidavano la prosperità delle loro famiglie a quanto la natura, nella sua precarietà, concedeva loro, a volte con esagerata abbondanza, a volte con esasperante avarizia. Ogni mattina, passata al roccolo, era per il ragazzo una lezione sulla natura della natura. Dal capanno, dietro casello, vedeva le due file parallele di carpini opportunamente modellati che sostenevano e nascondevano le reti, formando una specie di corridoio a forma di ferro di cavallo, la loggia, mentre esternamente si stendevano le reti di passata quasi rettilinee. Lo spazio all'interno delle reti, la piazza, era coltivata ad alberi, arbusti e erbe particolari per allettare gli uccelli, ligustri, biancospini e sorbi per tordi e merli, cardi per cardellini, girasoli per frusoni e verdoni, ontani per i lucherini e miglio per le passere mattugie. Quando gli uccelli preda erano stati richiamati ed erano posati a terra, dal roccolo si tiravano al marel, cioè lo spauracchio, un disco di vimini abbastanza grande con un manico che veniva lanciato a una certa altezza. E nel frattempo si imitava con un fischietto il fischio del falco. Gli uccelli che erano a terra o che erano posati a una certa altezza, addirittura quelli che erano sugli alberi, vedendosi sopra questo affare che volteggiava e simulava il falco e sentendo il fischio, per sfuggire non facevano altro che spiccare il volo repentino verso l'esterno. Così facendo incappavano nelle reti. Il Pietro, grande oratore, era una fonte inesauribile di notizie sugli uccelli, sugli alberi, sul mutare del tempo e delle stagioni che influiva sul comportamento degli animali del bosco. Raccontava di grandi cacciate, di rigidi inverni, quando uccelli rari incappavano nelle reti e a lui faceva fatica riconoscerli. La mattina trascorreva veloce. E quando il Pietro chiudeva il casello per scendere in paese, il ragazzo riprendeva la salita verso la sommità del monte Vigano e più oltre, fino all'estremità del monte San Giacomo. E per la cura del bosco, e quel tratto di bosco in autunno, si animava di attività. Gli uomini si preparavano ad affrontare l'inverno. Il terreno, attorno alle ceppaie dei castagni, già spoglie, era stato accuratamente rastrellato a formare mucchi di strame per la lettiera delle stalle. Cataste di gioni polloni sarebbero state vendute per costruire ceste e gerre, mentre i tronchi più robusti sarebbero diventati pali per recinti o sostegni per le vigne. Le fronde, raccolte in fascine, portate agli ultimi forni a legna per la cottura del pane, le piante morte e le ceppaie esauste e la legna da ardere. Prima di raggiungere la sommità del monte, il ragazzo deviava a sinistra, oltre la fitta pineta sul versante di Corgeno. Qui, tra le foglie cadute e le picche macchie di brugo e mirtilli, tra le alte felci ormai ingiallite, crescevano porcini dalla scura cuticola color cioccolato, esili porcinelli a piedi delle betulle e tra le ginestre piccoli gallinacci sui muschi. Sulla vetta del San Giacomo, I ruderi della locanda riportavano il ragazzo ai racconti dei vecchi, memorie di allegre scampagnate, di scuribande estive che dal monte portavano frotte di ragazzi verso i prati, dove scorreva il lento, allora ricco di gamberi, e il Riale. www.redigio.it e la storia continua.